Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo tutti quelli che udivano si stupirono delle cose dette loro dai pastori. Maria, da parte sua, custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. I pastori se ne tornarono, glorificando e lodando Dio per tutto quello che avevano udito e visto, come era stato detto loro. Quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Parola del Signore. E seguiamo questo percorso storico. 8 giorni dopo la nascita, Gesù viene portato al Tempio secondo la legge. Non è soltanto una sottomissione alla storia, per cui Gesù nasce a Betlemme in un momento storico preciso, ma è una sottomissione anche alle leggi umane. In fondo la legge della circoncisione era un esempio, un'indicazione precisa di possesso da parte di Dio su questo popolo. Diventa un segno distintivo, e lo è fino a oggi. Gesù si sottomette, i suoi genitori si sottomettono. Questo abbassamento di cui ci parla l'inno di Filippesi, nella nuova traduzione si parla di svuotamento, lo vediamo che comincia già da qui, è già in atto. Questo tesoro geloso, questo tesoro prezioso, non viene custodito come tale, viene in qualche modo sprecato, sparso per coloro che sono presenti e incontrano e conoscono Gesù. E qui ci sono queste due figure congruenti, se vogliamo, per certi versi e divergenti per altri. Maria e i pastori. I pastori se ne tornano glorificando e lodando Dio per tutto quello che hanno visto e udito. È la dimensione spirituale di coloro che hanno trovato, di coloro che dentro in un incontro che gli ha cambiato la vita desiderano che altri facciano questa stessa esperienza. Ma questi pastori che credibilità hanno? Nessuna. Chi avrà dato retta a questi pastori? Non lo sappiamo. Ma sicuramente è la categoria che meno poteva profetare, potevano neanche entrarci al Tempio. Non potevano sicuramente maneggiare le cose sacre, erano pastori. Qual è il margine della loro credibilità? Probabilmente i loro volti, la loro carne, la loro vita che cambia. Perché quando incontri una persona che ha la vita cambiata, profondamente cambiata, ti fai delle domande. Ed ecco che allora la prima testimonianza sta in questa gioia, glorificando e lodando Dio. La nostra fede si dà in una gioia. Non è quell'angusto spazio di pentimento e contrizione che a volte ci viene restituito magari da una catechesi o da una predicazione o da un vissuto ecclesiale perdente. È l'esplosione della gioia. Io a volte ho come l'impressione che se mi perdo tanti ragazzi è perché non riesco loro a comunicare la gioia della mia fede. Se ripenso al mio personale vissuto spirituale, mi sono avvicinato al Signore, ho preso delle decisioni sulla mia vita, perché negli occhi di altri io ho visto questa gioia. Se tu sei felice, voglio essere felice anch'io. È la meraviglia che spinge a cominciare, scriveva Soren Kierkegaard. È lo stupore, è l'inatteso che diventa presenza. Allora, questa è la prima riflessione. Noi dobbiamo essere nella gioia. Come scriverà Paolo in una lettera complessa, che è la lettera di Filippesi, nel capitolo 4, quindi oggi abbiamo letto il capitolo 2, al capitolo 4 scriverà: fratelli, siate lieti, ve lo ripeto, siate lieti. Cioè, questa letizia non può essere un dato eludibile o che può essere demolito dalla nostra storia. La letizia è qualche cosa che deve essere cercata per poter dichiarare di essere dei discepoli che hanno incontrato il Signore. E questo, se osserviamo dentro nel Vangelo, è una costante. C'è uno che se ne andò via triste, ed è il famoso giovane ricco, perché aveva molti beni, dice il Vangelo, troppi. Era soffocato questa letizia di aver incontrato nel messaggio del Maestro una parola che lo salva, non riesce a penetrare questa dura scorza, questo appesantimento. Ma la letizia è esattamente la condizione nella quale noi dobbiamo cercare di vivere. E questo dobbiamo cercare di vivere, dobbiamo cercare. Non è che sempre ci è naturale questa gioia. Qual è la gioia della croce? Che beatitudine c'è nella croce? I nostri occhi vedono una mangiatoia e pochi stracci. Nella croce in sé non vi è nessuna gioia, se non fosse abitata da Cristo, se Cristo appunto non fosse andato lì ad abitare. Ecco qual è la gioia, la letizia, che dentro in quella mangiatoia, dentro in quegli stracci c'è Dio. Non è altrove. Ecco, l'esercizio della nostra fede si applica lì. Dentro nelle avversità Dio è presente, perché Cristo si è incarnato così, in una precisa storia. Non è andato lontano dalla storia. L'ha attraversata e solcata. Allora la letizia sta nella sua presenza. Beati voi, dirà il discorso della montagna. E questo come si opera? Questa letizia dentro questa riflessione come avviene? È l'altra immagine che dicevo, congruente per un verso e divergente per l'altro. Maria custodiva tutte queste cose meditandole nel suo cuore. Che cos'è questa meditazione di Maria? Che Maria tace. Maria attende. Maria non tira giudizi affrettati sulle vicende che sta attraversando. Altrimenti il suo giudizio meramente umano l'avrebbe condotta assai lontano dal rivelare l'opera di Dio, avrebbe intuito tutt'altro. Questa novità di Cristo è talmente nuova che pur Maria, conoscendo le scritture, non può vederla. Infatti, nel momento in cui Maria visita la cugina Elisabetta, nel Magnificat Maria scrive la promessa che i potenti sono rovesciati dai troni, che tutto ciò che sembra vincere in realtà perde, ma quello che è sotto i suoi occhi invece è che i potenti regnano e lei a causa dei potenti dovrà partorire fuori casa, lontano e addirittura nemmeno in una casa. Allora ecco questa congruenza, bisogna meditare. E che cos'è questa meditazione se non un pensare la vita secondo la fede? La più bella definizione di preghiera che ho trovato in questi anni è proprio questa. La preghiera è pensare la vita secondo la fede. Non è primariamente dire le preghiere, non è recitare, non è neanche la liturgia eucaristica, è pensare la vita secondo la fede, cioè la fede che cosa dice della mia vita? Non è il contrario, è che cosa la mia vita dice della fede. Quindi se oggi mi capita questo e questo, allora vuol dire che Dio... No, è esattamente il contrario. È che la mia fede dice che dentro in questo frangente della mia vita io devo leggere questo. Il procedimento è al contrario, ed è al contrario rispetto a quello che ci verrebbe connaturalmente. Noi tentiamo di dedurre Dio dalla realtà. Ma non è possibile, non ha senso. Dio è ben più grande della realtà. Anzi, Dio entra volutamente nella realtà per abitarla esattamente lì dove l'uomo direbbe Dio non c'è. È grandioso. È incommensurabile questo dono che Dio ci ha fatto. Siamo gli unici che hanno un rapporto con un Dio così. Non ci sono altre religioni, altri testi che ci comunicano questa intenzionalità salvifica di Dio, questo desiderio di salvare l'uomo dentro nella sua storia, non nonostante la sua storia. Ed ecco che diventa per noi il compito. Dobbiamo darci il tempo di meditare. Perché tutti quanti ci confessiamo su ho detto o non ho detto le preghiere. Ma la questione è, ma io sulla mia vita medito o genericamente penso? Perché è diverso tra pensare la propria vita qui davanti al tabernacolo o pensarla mentre sto facendo qualcosa. È profondamente diverso. Non possiamo ridurre la nostra vita di fede a delle pratiche religiose. Non è meditazione la messa, è altro, è liturgia, è proclamazione, è inno, è lode, pentimento. È un complesso grande di cose, ma non è quel silenzio meditativo di cui hai bisogno per pensare la tua vita. Può darsi che all'interno, ad esempio, di un'eucarestia, di una messa, tu possa avere una bella ispirazione spirituale. Ci mancherebbe, fatta apposta. Ma il tempo che passi in solitudine davanti al tabernacolo, quello è il luogo dove avviene l'interpretazione finale e ultima della tua esistenza. Non puoi capire la tua vocazione se non stai in ginocchio davanti al tabernacolo. Non puoi capire come puoi fare a perdonare o a risolvere o a educare, a costruire, a fare una casa, se non stai a pensare la tua vita secondo la fede. E certo, questa non è una condizione che può venire spontaneamente, Ecco perché insegniamo ai giovani, intorno al quarta, quinta superiore, insegniamo ai giovani a scriversi una regola spirituale. Qual è la mia regola spirituale? Maria ne aveva una. Meditava tutte queste cose nel suo cuore. E io quanto tempo mi do per meditare, per stare in silenzio? E l'esperienza dice che non c'è persona che facendo così non recupera un senso di vitalità grandissimo della sua esistenza. Chi vive così acquista di giorno in giorno una pienezza e una consapevolezza. Ed ecco che Paolo, che arriva a scrivere questo inno meraviglioso, mostra come il percorso che Cristo ha compiuto diventa il nostro percorso, interpreta la vita secondo la fede, guarda il percorso della fede e cerca un percorso di vita. Gesù Cristo, pur essendo di natura divina, non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio lo ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome. Perché? Perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi. Significa stare in ginocchio. Ogni ginocchio si pieghi e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è Signore. Tu sei il capo della mia vita. Tu sei la mente della mia vita. Tu sei il mio punto di riferimento. Coi bambini diciamo la mia stella polare, l'indicazione della mia rotta. E ogni lingua proclami. Ecco che i due percorsi diventano uno, cioè quella gioia, quella letizia di poter proclamare che Gesù è il Signore della mia esistenza. La nostra fede è bellissima e noi ci gloriamo di professarla. Rialziamo la testa, anche se siamo in tempi di persecuzione. Non siamo perseguitati qui in Italia direttamente, ma indirettamente. Cercano di mettere a tacere, di ridicolizzare queste cose. E vediamo dove va il mondo. Vediamo chi fa la storia dei nostri anni, avendo buttato la fede fuori, avendo messo al bando i segni sacri, avendo banalizzato persino le feste più importanti. Vediamo i risultati. Come si fa a fare il politico se non hai dei riferimenti precisi dentro di te? Come si fa a fare l'insegnante se non sai su quali basi fondi le verità che insegni? Come si fa a fare il genitore se non sai da che parte andare? Gesù Cristo è Signore. Se tu lo metti via, lo chiudi in un angolo, tu sei nessuno, non hai nessun punto di riferimento. Allora ecco che la mia letizia, anche dentro le avversità, diventa un punto di riferimento per gli altri. E io continuo, umilmente perché non ho figli, a incoraggiare i papà e le mamme a essere fermi sul dettato della loro fede con i loro figli. Voi nonni, fermi nel dettato della vostra fede, nel senso che i giovani devono sapere che non possono banalizzare il nostro credo, la nostra fede, senza mettere al bando anche noi. Se mio figlio mi viene a dire io non voglio più, io non credo più, io rinnego tutto, bisogna avere il coraggio di dire tu stai rinnegando me. noi non aderiamo a una formula scritta. Noi siamo l'incarnazione dell'opera di Dio nel tempo presente. Noi siamo quella voce che grida nel deserto, siamo quelle mani che battezzano, siamo quelle mani che benedicono. Allora tu non puoi rinnegare Cristo senza rinnegare me, che credo in Cristo. Questo va detto ai nostri ragazzi, perché si sentono profondamente smarriti. È una tristezza mortifera quando un giovane dice: io ho le mie idee. Tu hai la tua stoltezza, fratello, questo ti dico. Tu hai la tua ingenuità nei confronti della vita. Tu hai la tua inesperienza nei confronti delle scelte da fare. Tu non sei nessuno. Finché non pieghi le tue ginocchia, tu la verità non la vedrai mai. Bisogna avere questo coraggio semplice e lieto. Io ti do una stella polare, io ti do un'indicazione precisa, io ti do dei punti di riferimento su cui tu puoi sempre ritornare e ai quali puoi sempre guardare. Allora, lietamente, potremo tornare alle nostre case annunciando l'opera di Dio, perché dentro nel nostro cuore meditiamo la nostra vita nei termini della fede. Ecco che cosa significherà pregare per noi, pregare per i nostri figli, pregare per il mondo, pregare per la pace. Sia lodato Gesù Cristo.